Davide Giacalone, buongiorno.
Sono provati. Buona vigilia.
Buona vigilia a te, Davide, buongiorno. Si va in edicola, come sempre, insieme a te questa mattina. Prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura inevitabilmente dedicata a quanto è stato deciso ieri in Consiglio dei Ministri. Picco di contagi, feste vietate, questa è l'apertura. No ai veglioni, chiuse le discoteche, da febbraio Green Pass valido 6 mesi, terza dose invece dopo 4 mesi. Ieri oltre 44.000 casi, il record dall'inizio pandemia, mascherine FFP2 su autobus e al cinema, intanto il vaccino anche per prendere il caffè al bar. Di spalla abbiamo la traduzione fatta da Palazzo Chigi di una lettera pubblicata sul Financial Times a firma del nostro presidente del Consiglio Mario Draghi e del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Patto di stabilità da rivedere, così l'Europa potrà crescere. Ne parliamo da tempi non sospetti, Davide, possiamo dire adesso forse sembra se ne parli ad alti livelli.
Sì, se ne parla molto concretamente. La Commissione Europea aveva avviato una consultazione, adesso cioè, in qualche modo bisogna tirare le fila. È un peccato che l'opinione pubblica non abbia piena consapevolezza della faccenda. Noi ci proviamo, è una questione al tempo stesso rilevante e decisiva, e cioè noi abbiamo delle regole comuni nell'Unione Europea, soprattutto nell'Unione Monetaria Europea, che ci garantiscono stabilità. Noi italiani ci guadagniamo alla stragrande perché, essendo un paese molto indebitato, abbandonati diciamo ai flutti del mercato, saremmo una navicella diciamo così gravemente in pericolo. Invece ci troviamo ad avere accesso ai capitali e pagando un prezzo molto basso, quindi. Però ci sono delle regole. Queste regole diciamo prevedono, per esempio, che nessuno debba avere un debito superiore al 60%. Praticamente solo i tedeschi diciamo riescono a rispettare questa cosa, dei grandi paesi, la Francia al 100%, noi siamo oltre il 150%. E prevede il patto di stabilità alcune regole per rientrare quando ti trovi troppo indebitato, e queste regole sono abbastanza rigide. Ora, durante la pandemia il patto è stato sospeso, hanno detto fermi tutti, qui cioè, bisogna far fronte, quindi non valgono quelle regole. Dobbiamo tornare a quelle regole e nel frattempo cambiarle. Questo è il punto. Cioè bisogna stare attenti a non credere che l'economia del Covid duri in eterno e quindi lo Stato paga sempre tutto, perché è una cretinata, non è possibile, è una cosa irreale, è come fare combattere contro la forza di gravità, è impossibile. E quindi Macron e Draghi firmano assieme dicendo noi il debito deve scendere, deve cominciare a scendere già nel 2022 in rapporto al prodotto interno lordo. Bisogna stare attenti però a non strozzare la ripresa, a non strozzare la crescita, perché lo conterremo crescendo, il che significa distinguere tra la spesa pubblica corrente, gli stipendi, i pagamenti, le cose normali, che può essere deve essere contenuta, e la spesa per investimenti, che invece deve crescere perché porta con sé la crescita. E che fanno i tedeschi, che l'hanno diciamo tradizionalmente la pensano in modo diverso? E mica tanto, perché per esempio adesso una delle teorie del governo tedesco è: ma tiriamo fuori dal patto di stabilità le spese che si fanno, gli investimenti per il verde. Ora tu puoi chiamarlo come ti pare, puoi giustificarlo retoricamente come credi, ma se tiri fuori degli investimenti sei esattamente su quella stessa strada. Quindi questa è la via che l'Europa è in movimento, l'Unione Europea è in movimento sia dal punto di vista politico che economico. Sarebbe bello che l'opinione pubblica seguisse queste cose, perché tanto comunque state sicuri che tra non molto si bisognerà cominciare a raccontare la storia che il debito deve diminuire anziché aumentare, ma è questione di mesi e non è mica questione di anni. Quel giorno qualcuno potrebbe non capire, invece no, stiamo parlando esattamente della stessa cosa, crescere per contenere il debito.
Andiamo sulla prima della stampa. Contagi da record, stop alle feste, varato il decreto mascherine all'aperto, super green pass per il caffè al bar, scontro in Consiglio dei Ministri su norme più severe.
Allora, ogni volta che le situazioni cambiano si seguono i dati, e seguendo i dati si cerca di capire cosa sta succedendo. Non è che sempre lo si capisce e soprattutto non è che sempre lo si prevede. Quello cui assistiamo oggi è una crescita enorme, molto forte, dei contagi, ma grazie al cielo e grazie anche ai vaccini, non dei ricoveri. se la cosa prendesse questa piega non saremmo su una brutta china, anzi al contrario, perché poi alla fine allora affronti la questione. Questo non significa vabbè allora tutti liberi, no, non significa. In quel modo è diventato esemplare la storia dell'ex senatore Pepe, che ha per mesi continuato a dire che è tutta una montatura isterica, qua non c'è motivo, ma quale Covid, cioè, purtroppo ieri è morto, diciamo, intubato. Quindi no, bisogna essere molto prudenti, usare la ragionevolezza, sperando che le cose vadano per il meglio. Certo che è fastidioso, certo che è qualche sacrificio in più, però così si deve fare. Ora, vedo che sui giornali e anche nel mondo politico torna la questione dell'obbligo del vaccino. Dice, ma non risolveremo la questione obbligando. Intanto noi tra la popolazione vaccinabile abbiamo superato il 90%, quindi alla forza di parlare di tutti quelli che non si vaccinano ci dimentichiamo che la stragrandissima maggioranza è vaccinata. Naturalmente c'è il problema che se tu tieni nell'ordine dell'8-9% le persone non vaccinate, quell'8-9% sembra poco in percentuale, il numero assoluto siamo sopra i 5 milioni di persone. Cioè, se capita qualche cosa che si ammalano è un problema serio, non c'è dubbio, considerato che anche gli altri nelle terapie intensive l'87% dei ricoverati non sono vaccinati, però questo significa che il 13% sono vaccinati e hanno bisogno comunque di aiuto. Allora risolveremo la faccenda mettendo l'obbligo del vaccino, ma il problema di tutti gli obblighi è capire qual è la penalità. Già oggi, senza il Green Pass, non vai al ristorante, non vai al bar, eccetera, eccetera, santo, lo sappiamo tutti a memoria. Quindi queste cose ci sono già. Allora, che altro? Cioè, se io dico siamo tutti obbligati a vaccinarci, ma chi non si vaccina, succede che gli metto una multa. Bah, di suo non è, mi sembra molto, molto disincentivata. Ecco, in ogni caso potrebbe accampare un diritto costituzionale a dire: ma ragazzi, io non. Allora lo costringo a stare a casa. Beh, piano piano ci diamo quasi, nel senso che. Forse l'unica contromisura interessante è se ti ammali te lo paghi. Il vaccino obbligatorio è gratis, non lo vuoi fare? Se ti ammali te lo paghi. È una terapia intensiva, è in grado di mandare a gamba all'aria le finanze di qualsiasi famiglia.
Davide, dalla Repubblica si parla ancora di Covid. Ieri la cabina di regia parla Giorgetti. Contro i virologi in TV, troppi confondono le idee, lo sfogo del ministro leghista.
Ma allora, da una parte troppi virologi in televisione, li invita la televisione, non è che loro ci vanno, talora cantano anche, voglio dire che potevano risparmiarsela, però diciamo li invitano, ci vanno. Quindi il problema non è quello, il problema è quello di avere una comunicazione pubblica, ufficiale, poi se uno dice faccio il virologo, voglio dire la mia, perché no? Però avere una comunicazione pubblica che sia al tempo stesso credibile e tranquillizzante, cioè senza neanche aggiungere troppo. Però mi colpisce il fatto che uno dei virologi, per appunto il professor Bassetti, rilascia oggi un'intervista e dice: se un ministro ci avesse attaccato sarebbe stato gravissimo, non si può mettere il bavaglio all'università italiana. Oh, calma però, io non sono la cultura italiana, sono uno che cerca di leggere quattro cose. Però cioè, la cultura italiana siamo tanti a saper leggere e scrivere. Non è che il professor Bassetti è l'università italiana, è un professore di altissimo livello che insegna all'università italiana quando non canta. Però voglio dire, non è che se uno dice io non sono d'accordo con lei, lei ha attaccato l'università italiana. Calma, perché c'è un limite. Aggiunge, la comunità scientifica è come la magistratura. Rigorosa nel difendere la propria indipendenza. Professore, ha sbagliato indirizzo, quella è una corporazione, ci manca solo la corporazione dei camici bianchi, e comunque le diamo un avviso: ogni volta che vi costituite in corporazione inattaccabile finite con lo sbranarvi fra di voi, meglio cantare.
Andiamo a pagina 19 della Repubblica, si parla di edilizia, frodi e lavori scadenti, lato oscuro della corsa al superbonus edilizio, sale il numero di imprese fittizie e il rischio sulla sicurezza. Davide.
Sì, questa per la verità però è un po' un lato oscuro dell'informazione, cioè ve ne siete accorti adesso? Noi siamo mesi qua che raccontiamo che quel bonus al 100, a parte i bonus in generale li bonificherei, ma voglio dire, una cosa in cui ti rimborsano il 110% di quello che spendi, cioè tu spendi 100, ti do 110, spendi 200, ti do 220, è di suo distorsivo e finisce con l'aumentare i prezzi. Ora, tutto questo, buoni, zitti, cioè nessuno ci avesse voglia di approfondire la questione. Poi è arrivata la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio hanno fatto una domanda e ha detto, cioè sì, io ero contrario, l'hanno votato in Parlamento e ha spiegato l'ovvio. Tra l'altro, eliminando anche i tetti di reddito, che sono un'ipocrisia, so bene che dietro ci sono anche, diciamo, i falsi, i raggini, tutto quello che volete, ma si danno i soldi anche a quelli che non ne hanno bisogno. Ma che senso ha? Cioè, la spesa pubblica, la giustizia della spesa pubblica consiste nel fatto che si danno i soldi a tutti, compreso quelli che non ne hanno bisogno. E chi pensano che finanzi quella spesa pubblica? Cioè, i soldi che ci rimette se li prendono tutti, compreso quelli che non ci hanno bisogno. Quindi è abbastanza una porcheria, anzi, decisamente una porcheria. Però è anche vero che, diciamo, il cane da guardia della politica e anche dell'andamento della nostra vita collettiva, cioè la stampa, magari uno le cose le legge quando escono, non deve aspettare necessariamente il rapporto della Guardia di Finanza che ti dice, sapete che c'è, ci sono delle truffe, ma va, è per forza, come era scritto.
Davide, siamo nelle pagine interne del Sole 24 Ore, apertura ancora dedicata alle nuove misure, parliamo di decreto flussi, novità?
Sì, già in conferenza stampa per l'appunto era stato detto che è stato firmato ed è ormai operativo il decreto flussi per il 2021, certo un po' in limine mortis, nel senso che il 2021 è finito, ma insomma sono 70.000 immigrati in più, che significa più del doppio dell'anno precedente, ma sono ancora meno della metà di quelli che sono previsti secondo i conti del governo, non secondo la mia opinione, secondo i conti del governo, dei governi negli anni, compreso il governo Conte 1, così abbiamo solto il problema, dice, ma Salvini, no, ha firmato proprio lui, che erano più del doppio ce ne vogliono. Perché? Perché servono al sistema produttivo. Adesso l'aggiunta a questa comunicazione è che si prepara il decreto flussi per il 2022, che sono almeno altri 70.000. Ora, tutto questo, diciamo, appartiene al regno dell'ovvio, se uno si spoglia di ideologie o di pregiudizi. Il tema è un altro, ma noi contemporaneamente importiamo manodopera e paghiamo gente che non lavora. Perché c'è un filo di contraddizione in tutto questo, bisognerà pur svegliarsi da questo punto di vista. Lo so benissimo che quelli che non lavorano non lo vogliono fare quel tipo di lavoro, se sovvenzioniamo tutti quelli, diciamo, che a quest'ora del mattino non mi posso svegliare perché c'ho sonno, è un paese che diventa, andiamo tutti a letto, è un paese di dormiglioni.
Voltiamo pagina, Davide, ritorniamo sulla stampa, andiamo a pagina 26, gas stangata da 11 miliardi in 3 mesi, scontro sull'aumento delle produzioni.
Allora, scontro sull'aumento delle produzioni, qui c'è un aspetto relativo alla tempistica che è singolare. Dice, guardate che ci vogliono tempi lunghi per aumentare le estrazioni, e dice, se i benefici, cioè il gas estratto, arriverà solamente alla metà del 2022. E perché, scusate, ma la metà del 2022 vi sembra così lontana? Vi sembra così imprevedibile? Ma non, già io non capisco quelli che dicono, cioè, pesi nucleare, ma per fare una centrale ci vogliono 10 anni, no, forse anche qualche anno in più. Ma perché, se pensate di essere tutti morti fra 10 anni, pensate che non ci sia più bisogno di energia elettrica fra 10 anni? Ma un minimo di precauzione e di previdenza, no? Cioè qui le soluzioni e tutto deve essere a 48 ore, perché se non è 48 ore, ma così non c'è una sola impresa a questo mondo che investa per riavere in 48 ore, quindi cerchiamo di essere persone serie. Lì su queste cose bisogna lavorarci, bisogna anche cominciare a investire, anche se ci vogliono tempi più lunghi, compresa la crescita del contributo delle rinnovabili alla produzione di energia elettrica che ci serve. Tenuto presente che, come è stato anche ripetuto dal Presidente del Consiglio, in questa stagione le rinnovabili fanno degli extra profitti straordinari, cioè guadagnano un sacco di soldi. Perché? Perché si vende l'energia elettrica al prezzo del gas, però non si usa il gas, si usa il vento, si usa il sole, si usa l'acqua, cioè l'idroelettrico. E questo potrebbe, sì, aiutare molto a tenere un po' più giù le bollette degli italiani, senza necessariamente dire che c'è un altro bonus che dà fastidio.
Parlando di bollette, si pensa al riscaldamento, al gas, e viene in mente inevitabilmente la Russia, uno dei maggiori fornitori dell'Italia per quanto riguarda questo tipo di prodotto. Parliamo di Putin, lo facciamo dal Messaggero, che apre ovviamente con il super pass per il caffè al bar e quindi le decisioni della cabina di regia. A fondo pagina, Putin: per evitare conflitti in Ucraina l'Italia può mediare, non voglio guerre. Troviamo la stessa notizia anche sulla Stampa, siamo a pagina 23. Putin chiama Italia, leader russo chiede una mediazione sulla crisi ucraina, nuove minacce alla NATO, inaccettabile far entrare Kiev.
Allora, sono sicuro che il presidente Putin non voglia le guerre. In realtà nessuno in circolazione vuole le guerre. La cosa migliore al mondo è riuscire a vincere le guerre senza farle, no? E lui ci ha provato ammassando le truppe al confine con l'Ucraina, dove peraltro era entrato qualche tempo prima, si era ripreso la penisola di Crimea, e quindi, diciamo così, sperava che questo potesse bastare a dividere l'Occidente. Perché? Perché gli europei hanno bisogno del mio gas, perché ci sono apporti di affari, perché gli Stati Uniti non sono più forti come una volta, e non è successo. L'Occidente è rimasto molto unito su questa faccenda, e una pressione di quel tipo sull'Ucraina non è accettabile. A questo punto anche Putin, un uomo ragionevole e conosce i rapporti di forza, dice: vabbè, ma parliamone, no? Qual è il suo obiettivo? Il suo obiettivo è che l'Ucraina non aderisca mai alla NATO. E posso capire, perché significa portare un'alleanza tendenzialmente ostile o comunque diversa, comunque da lui non controllata, fino ai suoi confini. Sì, è molto interessante. Però in questa logica di potenza, che spazio hanno nella cultura della Russia attuale, che poi è sostanzialmente quella zarista, che era colorata di rosso durante l'Unione Sovietica, che spazio hanno le libertà dei popoli? Cioè, la scelta dell'Ucraina, cioè, l'Ucraina è libera di scegliere qualche cosa o è già stata occupata dai russi? Questo è il tema. Naturalmente sarà un confronto che dovrà essere tenuto sul terreno diplomatico, sul tavolo diplomatico, ma ricordiamoci tutti che sul tavolo diplomatico pesano certamente gli interessi economici, ma pesano anche le truppe, pesano i cannoni, pesano i carri armati, i missili che nel frattempo hai schierato, perché se non sei riuscito a fare questo, semplicemente tu al tavolo di diplomazia conti nulla e hai già perso la guerra senza combatterla.
Torneremo a parlarne, Davide, la rassegna stampa intanto finisce qui. Auguri di buone feste, buon Natale, ti prego di estenderli anche alla tua famiglia, e ci sentiamo presto.
Auguri a tutti quanti, e ci sentiamo appunto appena finita la stagione natalizia.
E adesso commentiamo l'attualità. Ieri cabina di regia, le nuove misure, è stato approvato il decreto per le festività per frenare la variante Omicron. Ne parliamo con Roberto Arditi, che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto.
Eccoci qua, Barbara, buongiorno.
Eccoci qui. Allora, siamo tornati alle mascherine anche all'aperto, e adesso, se andiamo al cinema, FFP2, Super Green Pass anche per il caffè al banco, al bar. La variante Omicron sta facendo paura o no?
Ma io direi che la sensazione, almeno mia, è di una certa amarezza di fronte ai provvedimenti che io per primo giudico necessari. Dobbiamo fare tutto quello che è possibile per evitare che si ripresenti negli ospedali italiani la situazione di un anno fa. Però diciamo che nei mesi scorsi avevamo immaginato un Natale quasi normale, e a poche ore dalla giornata del Natale scopriamo che invece siamo lontani dalla fine del tunnel, perché se è vero che i vaccini hanno fatto egregiamente il loro lavoro, e questo va detto perché chiunque ne mette in discussione l'efficacia commette un errore gravissimo, è però altrettanto vero che le nuove varianti, la quota di persone non vaccinate, la possibilità di contagio che riguarda anche le persone vaccinate, insomma, tutto questo ha prodotto una serie di misure. Penso alla cancellazione di ogni evento della sera del 31, penso agli eventi all'aperto, ma penso anche banalmente alla necessità di usare il Super Green Pass semplicemente per andare al bancone del bar. Tutto questo è necessario, sono il primo a dirlo. Ci lascia l'amaro in bocca, perché per un certo tempo, e devo dire anche per voci autorevoli, c'era stato in qualche modo detto che le cose sarebbero andate diversamente. Aggiungo anche che stiamo facendo anche una certa marcia indietro sulla durata del Green Pass, che si sta accorciando, sulla necessità della terza, e a questo punto tanto varrebbe dirlo anche della quarta dose del vaccino, in tempi molto più rapidi di quello che sembrava essere necessario. Insomma, uno scenario probabilmente inevitabile, ma non per questo piacevole.
Evidentemente. Secondo te, Roberto, c'è il rischio che queste misure portino a un acuirsi delle manifestazioni che già abbiamo visto in queste settimane?
Ma io credo più no che sì, in verità, perché alla fine nel complesso gli italiani, complice anche il fatto che fare le manifestazioni a fine dicembre è diverso che farle a settembre, non fosse altro che per la temperatura, ma io credo che la consapevolezza della complessità della questione che abbiamo davanti si è fatta strada, anche in buona parte degli scettici o dei critici. Quindi io non temo tanto quello, quanto temo gli effetti di sfiducia. Per esempio, una cosa che si sta verificando è che in molte classi scolastiche, come anche RTL ha raccontato tante volte, c'è un ritorno a magari a macchia di leopardo alla didattica a distanza, tutti strumenti forse inevitabili, ma che appunto riportano abbastanza indietro la lancetta dell'orologio, quello che non avremmo voluto vedere, ecco.
Roberto, tra l'altro, tra le misure varate ieri c'è anche la riduzione della validità del Green Pass da 9 a 6 mesi, riduzione che però sarà valida a partire da febbraio. Questo perché probabilmente a gennaio ci saremmo ritrovati con tanti lavoratori senza Green Pass. È stato scelto per questo motivo?
Non c'è alcun dubbio, perché il numero delle terze dosi da qui alla fine del mese di gennaio deve tentare di coprire tutti quelli che altrimenti sarebbero rimasti scoperti. Ed è questo, noi abbiamo per esempio al Green Pass nella prima versione, con la sua durata prima addirittura di 12 poi di 9 mesi, abbiamo dato una fiducia che poi si è schiantata contro la realtà, e oggi il solo passaggio del Green Pass a 6 mesi certifica, secondo me in modo inequivocabile, che dopo questa terza dose che facciamo tutti tra dicembre, gennaio e febbraio, nell'estate del prossimo anno ci toccherà la quarta, perché altrimenti non si spiega per quale motivo Il Green Pass che rinnoviamo adesso resterà in vigore solo per 6 mesi.
Qualcosa che nessuno, Roberto, ha ancora avuto il coraggio di dire, ma che insomma è plausibile, potremmo aspettarci nelle prossime settimane. Intanto pensiamo alla terza. Roberto, buon Natale anche a te, buone feste, noi ci risentiamo venerdì prossimo, intanto buon weekend di Natale.
Con grande piacere, un saluto a tutti.
Grazie, auguri Roberto. E adesso ci colleghiamo con Don Antonio Mazzi, protagonista della messa questa notte, tra l'altro su RTL 102.5, dalla comunità Exodus di Milano. Don Antonio, buongiorno.
Stasera dobbiamo invitare Gesù a portarci un po' di serenità. Oltre che i panettoni, quest'anno abbiamo bisogno di serenità, di pace, di solidarietà, ecco. Questa, la messa di questa sera avrà questi obiettivi, va bene?
Verissimo, tra l'altro.
Vi aspetto tutti.
Se volete sostenere con un contributo le attività di Don Mazzi, potete andare su exodus.it e fare anche la vostra buona azione natalizia. Don, buon Natale,
grazie,
buone
grazie,
feste.
Ciao, stasera.
A stasera alle 23:30 la diretta qui su RTL 102.5.
Andiamo magari un po' al mare, nonostante siamo a dicembre, andiamo a Tuglia in particolare, perché c'è una nuova edizione del presepe tradizionale salentino che ci racconta Giampiero Pisanello, uno degli organizzatori. Giampiero, buongiorno e buona vigilia.
Buongiorno e buona vigilia a tutti voi.
Io direi di partire proprio dalle origini. Giampiero, ci racconti un po' la tradizione dei presepi nel Salento?
Assolutamente, il Salento è patria dei presepi, ma soprattutto della terracotta, dei pupi in terracotta e dei pupi in cartapesta. E quindi in tutte le case è tradizione realizzare dei presepi molto tradizionali, con la vegetazione della macchia mediterranea, questi pupi particolari, e poi soprattutto la carta roccia, le pietre e i tronchi della nostra macchia mediterranea. E proprio a Tuglia, in questo piccolo comune a pochi passi da Gallipoli, nel centro del Salento, insieme a Marco Donadei e a tantissimi altri amici, abbiamo organizzato la terza edizione di Presepi del Borgo, che vede coinvolto tutto il centro storico del paese e dove è possibile ammirare delle realizzazioni tradizionali, ma anche delle realizzazioni un po' simboliche sul messaggio appunto che il presepe vuole affidarci.
Tra l'altro, in questa edizione, cioè la cosa bella è che possiamo chiamarlo un presepe diffuso, ci sono presepi dappertutto e per andare a vederli bisogna visitare questi borghi. Da quest'anno si deve anche suonare il campanello e bussare alla porta delle famiglie di questi borghi.
È proprio così, nel centro storico di Tuglie, lungo le stradine, le corti, sono stati realizzati 13 presepi da tanti amici, in alcuni frantoi ipogei, in alcune cantine antiche e in alcuni casi bisogna proprio suonare nelle case delle persone per entrare e vi accoglieranno naturalmente per farvi avvirare il presepe, ma soprattutto ci faranno anche degustare dei prodotti tipici salentini, tantissimi dolci che in questi giorni vengono preparati. Oltre a chiese, a cripte, a corti, abbiamo anche delle realizzazioni all'esterno nelle tradizionali corte della nostra Tuglie. Un'edizione speciale questa, perché oltre alle 13 realizzazioni all'interno del centro storico abbiamo anche 4 altre realizzazioni che sono un po' sparse in periferia nella località turistica di Montegrappa, che è la parte più alta di Tuglie, del nostro paese.
Ecco, poi ogni anno vediamo nei presepi sorgere una serie di personaggi che magari non sono molto legati alla tradizione, perché si cerca anche un po' di attualizzarli. Ecco, ce n'è qualcuno di particolare che magari ti va di segnalarci? E soprattutto come si bilancia tradizione e attualità, diciamo, del presepe?
Allora, a differenza della tradizione napoletana, in realtà nel Salento questa cosa non avviene, siamo molto tradizionali in questo senso, magari alcune particolarità sono alcuni personaggi, come per esempio, lo dico in dialetto, l'umaco delle stelle, che è praticamente la persona che fissa la stella cometa, che va a scoprire appunto quella che è la grotta di Gesù seguendo la stella cometa, oppure i re magi non sono tre ma sono bensì 4, c'è il re che è un re maggio che annuncia l'arrivo degli altri 3 e vanno, i nostri vanno rigorosamente a cavallo e non, come tradizione vuole, almeno italiana, a cammello. La nostra edizione di Presepi nel Borgo in realtà rivisita un po' e attualizza su quelle che sono le tematiche. Mm-hmm. Per esempio quest'anno anche abbiamo delle realizzazioni che attualizzano il presepe sull'accoglienza, sulla solidarietà.
Tematiche che ci stanno un po' più a cuore ultimamente, insomma, un po' più di
assolutamente di attualità.
Sì. Ci vediamo allora a Tuglie, nel Salento, per i presepi della tradizione pugliese salentina. Gianpiero Pisanello, tanti auguri e buon Natale.
Grazie, auguri a tutti voi e vi aspettiamo fino al 6 gennaio a Tuglie.
Spazio a pranzi e cenoni di Natale, spazio anche alle nostre interviste. È arrivato il momento, Santa. Esatto.
No, io non me la sento. No. So che Barbara è una che, insomma,
no, io ho paura di far figure, perché io, cioè, io già so che con questo ospite qualsiasi cosa io possa dire, tipo sì, io faccio così e lui no. No, così uguale proprio.
Ma dai, non partire così scoraggiata.
Ma lo so, conosco i miei limiti. Nicola Santini, giornalista, scrittore, esperto di bon ton. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno ragazzi. Ma no, dai, non siete così male, non ci credo.
Beh. Grazie.
Già questi hanno detto che si tirano fuori le tovaglie e i tovaglioli tutti scompagnati per la tavola di Natale.
E perché no? Guarda,
non
io
fare
sono
sovversivo adesso, dai.
No, ma sono dell'idea che la tavola di Natale, proprio perché è una stratificazione di ricordi e di tradizioni, possa anche il Galateo 4.0 essere proprio un mix and match, quindi un miscuglio creativo, detto all'italiana, appunto di varie cose. Quindi non è detto che uno arrivi dal 1930 in avanti con lo stesso servizio di tovaglioli. Magari c'è un tovagliolo che arriva dalla bisnonna, uno che arriva dalla nonna, poi ci sono i parenti acquisiti, poi ci sono gli amici che hanno lasciato un ricordo, il tovagliolo che magari una volta era la parte di una bomboniera. Perché non metterli tutti insieme? A Natale puoi.
Giusto, bello, ci piace. Nicola, allora tra quindi, poco arriveremo alla domanda.
È chiaro che non deve essere un carnevale.
Giusto, hai ragione. Tra poco ti farò la domanda delle domande. Prima però, allora, questa tavola, adesso insomma nei limiti del possibile che uno può, ci spieghi le forchette, quante, dove vanno messe, il bicchiere, il cucchiaino per il dolce, raccontaci.
Sarò bravissimo in questo e velocissimo. Allora, tutto quello che è con la C va a destra del piatto, quindi cucchiai e coltelli alla destra del piatto, le forchette vanno a sinistra. Il bicchiere dell'acqua deve essere allineato alla punta del coltello più vicino al piatto, perché semplicemente è più facile poi prenderlo con la mano destra e portarlo verso la bocca. Vi ricordo sempre che non si porta mai la bocca verso il piatto, no, o verso il bicchiere, ma è sempre la mano che va vicino alla bocca. Cos'altro vi posso dire di veloce? Il tovagliolo, c'è sempre quel dramma, va a destra, va a sinistra, va al centro. Il tovagliolo va dove trova posto, cioè deve creare armonia, equilibrio con il resto dell'apparecchiatura. Quante forchette, quante coltelli, dipende da quante portate ci sono. Non si offende nessuno se con la stessa forchetta dovrà fare più funzioni, perché il galateo è un argomento che si ammoderna, è duttile, segue la società. Quindi sappiamo che oggi abbiamo case più piccole, non abbiamo i servizi da 36, quindi non è quello che mi farebbe alzare gli occhi al cielo. Trovo più tremendo quando trovo lasciate nel piatto, per esempio, la forchetta e il coltello che fanno una X, ecco, quello è bruttissimo, oppure lasciate con i manici, una a destra e una a sinistra, in modo così. Quando avete finito di mangiare dovete mettere coltello e forchetta allineati come se fossero le 12 in un orologio ipotetico rotondo. Quando state ancora mangiando si toccheranno le punte, saranno un po' più larghi i manici, come se fossero le 8:20, e così facendo, anche magari in caso di Natale al ristorante, state comunicando al cameriere di non portare via il piatto.
Io sto prendendo appunti piano piano con difficoltà, però insomma
io sono rimasto alle 8:20.
Ma poi mi dispiace se facciamo il picnic.
Sono quasi le 9.
Facciamo il picnic a Natale.
Forse sì, no, più che altro sono
allora picnic.
Hai pronto anche sul picnic?
Vuol dire picche, ovvero prendere le cose, pizzicare le cose con le mani. Quindi andate a fare il picnic, che in genere si fa a Pasquetta, ma mettiamo che lo dovete fare a Santo Stefano. Ricordatevi che picnic vuol dire che si può fare anche sul divano, per intenderti. È tutto quello che si fa già a pezzettini, che non richiede l'uso del coltello. Quindi tutte le cose, quello che chiameremmo finger food, per intendere, tutte le cose che si possono prendere con due dita con grande facilità, tutte le volte. Okay. Anche per esempio, potrebbe essere un'idea per questa sera: se fate un buffet della vigilia e sono tutte cose che si possono prendere con le mani facilmente senza l'uso delle posate, quello è il picnic.
Nicola, stai con noi, abbiamo un minuto ancora, velocemente Massimo alla domanda delle domande.
No, perché quando si riceve un regalo, dal punto di vista del bon ton, è bene scartarlo subito davanti a chi te lo ha dato, oppure bisogna aspettare?
Allora, l'estremo oriente, quindi Cina, Giappone, Corea, ci insegnano a far prevalere la felicità, diciamo, nel riconoscere il gesto e non nella materialità di quello che si riceve. E quindi l'ideale sarebbe ringraziare per il regalo, metterlo insieme agli altri regali e poi separatamente scartarli e farlo da soli, in modo tale da poter celare qualsiasi emozione meno positiva in caso di regalo decisamente toppato. È chiaro che se ti invitano a casa la sera della vigilia e c'è il rito dell'apertura dei regali, bisogna si fa al momento stesso in cui viene consegnato, ci si concentra piuttosto sulla lettura del biglietto, sull'ammirazione della confezione, che è altrettanto importante.
Era proprio quello che mi serviva, no? Come hai fatto a scoprirlo?
Puoi metterlo da parte, poi il giorno dopo o più tardi mandare un messaggio se la persona non è più lì, oppure andare ad abbracciarla, ringraziare perché magari il regalo era particolarmente azzeccato. Se così non fosse, puoi mentire. A Natale puoi.
A Natale puoi. Nicola Santini, grazie per questa chiacchierata, sempre divertente e utile. Buon Natale.
Grazie a voi, buon Natale.
Fate i bravi, continuiamo tutta la giornata con RTL 102.5 a Case Connesse. Buon Natale da tutti noi.